Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria e buona domenica da Giovanni Marco Tullio. Sono le ore 18:01 di questa domenica 19 luglio. Immagino che tutti voi siate ormai in vacanza o perlomeno che abbiate la testa un po' più sollevata dai pensieri lavorativi e dalle angosce di quest'ultimo dell'ultimo anno della nota vicenda che ha preso e ha assorbito buona parte dei nostri pensieri, volenti o nolenti. Il mio pensiero, il mio saluto va a quelli che sono in vacanza naturalmente, ma ancora di più, se possibile, a quanti in vacanza ci sono andati contro la loro volontà, perché la crisi ha investito il loro lavoro e bisogna pregare il Signore e mettere in atto tutto quello che possiamo perché le attività economiche e il paese possano ripartire dopo questa dura fase di stagnazione economica che non è ancora trascorsa. Speriamo non si debba attendere il peggio. La crisi nel IV secolo ha una sua caratteristica che spero oggi di poter mettere a fuoco. Quanti di voi hanno già fatto studi o di scienze religiose o di teologia o anche soltanto di storia? Quando si studia storia tardo antica, queste questioni vengono trattate spesso non in modo approfondito e non sempre perspicuo, però vengono trattate, e allora tutti tra voi che hanno fatto questi studi ricorderete che la questione ariana riguarda anche le invasioni barbariche, quindi si protrae per il V secolo e anche oltre. L'Africa vandalica sarà ariana praticamente fino alla conquista araba da parte dei maomettani, quindi sarebbe difficile, riduttivo, costringere la crisi ariana nel solo IV secolo. C'è però da dire che il IV secolo fu un'epoca originalissima per la crisi ariana, perché fu un'epoca di vera elaborazione. Dopodiché avremo varie fasi più o meno di schieramenti politici, nei quali per questa o quella convenienza si prenderanno le parti dell'arianesimo o dell'anti-arianesimo, ma le posizioni in campo saranno abbastanza definite, cioè a differenza del IV secolo sarà ben chiaro che cos'è arianesimo e anche come si combatte l'arianesimo, ciò che non è chiaro perfettamente in tutto il corso del IV secolo. Avevamo detto la volta scorsa come la ricetta dell'homo usios fosse stata gradita in alcuni ambienti, la parola, la chiave di volta dell'homo usios fosse stata gradita in alcuni ambienti, ma contenesse pur sempre una ineluttabile e insopprimibile ambiguità, un'ambivalenza che rende ambiguo il termine. Cioè, che cosa significa usia? Cioè, homo usios significa della stessa usia, va benissimo. Ma che cos'è l'usia? L'usia è la sostanza, va bene, ma sostanza in che senso? Già Aristotele, avevamo detto, distingueva sostanza in almeno due accezioni, usia prima e usia seconda. Si può dire sostanza nel senso di ciò che fonda un singolo individuo, e in quel senso la sostanza è ciò che avremmo detto più tardi l'ipostasi, che vuol dire esattamente sostanza etimologicamente, però che ha un semantema chiaro, cioè indica l'individuo, individua me come Giovanni, non me come uomo, e invece la usia seconda, che è la sostanza che accomuna un individuo a una specie o a un genere, cioè la mia umanità, ad esempio, oppure un genere maschile, ad ogni modo qualcosa che non è proprio del solo individuo. In campo teologico trinitario non serve adesso distinguere tra i generi e le specie, si può dire quindi usia del figlio uguale a quella del padre, significa che il padre e il figlio hanno una medesima essenza, oppure che sono la medesima persona. E chiaramente voi capite che se anche per noi che siamo ortodossi niceni, la seconda affermazione è lapalissiana e ortodossissima, la prima no. E nel IV secolo non era affatto chiaro che Usia andasse interpretato esclusivamente nella seconda accezione e mai nella prima, quando in contesto trinitario. Questa sarebbe stata un'acquisizione dell'ultima fase della polemica nel IV secolo. Qual è quindi il vantaggio? Il vantaggio è che nel V e nel VI secolo gli ariani avrebbero saputo esattamente che cos'era l'arianesimo, che di fatto si radicalizzava in posizioni dette anomee, cioè di totale distanziamento e depressione del logos rispetto alla divinità paterna, e invece gli anti-ariani sarebbero stati sempre più nettamente niceni. Come facciamo a distinguere invece per il IV secolo quando un autore è anti-ariano ma non niceno, quando un autore è anti-ariano e niceno? La questione è molto complessa, come potete immaginare, ma si può riassumere in questo: quando un autore ha paura di usare il termine homoousios, pur essendo un avversario di Ario, pur professandosi avversario di Ario, allora voi sapete che non è propriamente un anti-arianesimo niceno, ma per vari motivi è una sfumatura di anti-arianesimo. Magari l'autore è convinto della bontà del termine omousia, ma vuole intrattenere un dialogo sia con gli ariani sia con gli anti-ariani miceni, e quindi cerca di mediare tra le posizioni. Magari invece l'autore a più livelli non è convinto della bontà del termine omousia e quindi preferisce non usarlo. Ciò avverrà a più riprese nel corso della storia del IV secolo, storia che è enormemente complessa. Vi dico soltanto che i più tra voi, quelli che hanno studiato la materia, conoscono benissimo il classico di cui sto parlando e che ci accompagnerà almeno per tutta oggi in modo molto molto stretto. A tutt'oggi, nel 2020, non ci sono sostanziali stravolgimenti della lettura che Manlio Simonetti, che più volte qui a Padre Nostro abbiamo citato e che in qualche modo è il nostro nome tutelare, diede nel 1975, 1975, sotto il pontificato di Paolo VI, il titolo dell'opera del grande classico di Simonetti è La crisi ariana nel IV secolo. Anche lui appunto preferiva delimitare quella fase classica della disputa, anzi che dico anche lui, sono io che alla sua scuola ho imparato e ho trovato i pregi di questa divisione, di questo focus sul IV secolo. Quindi quest'oggi ci rifaremo molto molto strettamente a Simonetti. Se possibile più del solito, perché come vedrete si tratta di questioni non solo difficili da esporre e anche soltanto da ricordare e da tenere a mente, ma sulle quali le stesse fonti sono o così contraddittorie oppure hanno tracce tanto lievi che gli storici stessi fanno fatica a tenere insieme i dati che si offrono e ad offrirne una sintesi ragionata che possa dirsi storiografica in senso maturo, in senso pieno. Dunque, per tornare quindi alle pagine di Simonetti che ci guideranno in questa nostra puntata, dobbiamo richiamare alcune immagini che chi ha seguito bene la puntata della volta scorsa avrà forse fisso in mente, ma magari altri no. Dunque, l'immagine che richiamiamo adesso è quella del Parlamento di Nicea. Vi ricorderò qual era lo schieramento, le grandi fazioni, non parleremo dei minori, vi ricorderò soltanto i nomi dei maggiori capi partito radunatisi a Nicea. Questo ci servirà come base per muoverci all'interno degli sviluppi post-niceni, per scoprire come è stata possibile, come si sia originata una vasta reazione antinicena, che noi cercheremo di portare attualmente soltanto fino al 341, e quindi con i concili di Roma e di Antiochia. In realtà bisognerà arrivare almeno al concilio di Serdica e poi ancora oltre fino agli anni 60, però per questa puntata abbiamo già così tanta carne al fuoco fino al 341 che saremo molto soddisfatti se riusciremo ad arrivare alla professione di fede di Antiochia, appunto del 341. E le due grandi domande a cui voglio rispondere, mi auguro di poter dare in qualche modo delle suggestioni, sono una su Marcello Biancira, perché l'esposizione dell'altra volta, frettolosa come è stata, per forza di cose, è stata anche difettosa e ha lasciato intendere cose che non sono e non possono essere così come sono potute sembrare, cioè che Marcello Biancira abbia stravinto a Nicea e che Nicea abbia soltanto opposto la clausola sul regno di Cristo che non avrà fine. In realtà quella clausola arriverà a Costantinopoli nel 381. Quindi Marcello Biancira si vince e si attira gli odi della reazione antinicena. E poi vorremmo capire anche la politica costantiniana, non solo di Costantino, ma anche dei Costantini dopo Costantino, perché noi vedremo soltanto 4 anni dopo la morte di Costantino, ma sono 4 anni in cui succedono diverse cose. E la divisione dell'impero con la morte di Costantino favorirà in qualche modo la suddivisione anche delle scuole teologiche. La domanda che immagino in tanti vi sarete posti e ancora vi porrete è: ma perché Costantino avrebbe prima permesso il trionfo della dottrina nicena con l'homoousios e poi invece ripiegato su una opzione sempre più radicalmente ariana fino alla morte? Sui manuali anche di storia si legge una lettura politica di questo dato, sì, perché la sua concezione monarchica meglio si sarebbe consolidata con l'arianesimo che con la formula nicena. Non abbiamo fonti antiche che ci attestino queste, che di fatto restano elucubrazioni di moderni. Anzi, se posso aggiungere una chiosa personale, se Costantino avesse avuto veramente questa cura, avrebbe fatto in modo che alla sua morte l'impero non si dividesse in due. Nel momento invece in cui, come alcuni antiniceni e quindi ariani accusavano, la dottrina del Logos portava a un diteismo di fatto, sarebbe stata quella la teologia politica da preferire nell'assetto di un impero diviso tra Oriente ed Occidente, come era alla morte di Costantino, ma come doveva essere già prima, quando si comincia la tetrarchia con Diocleziano, perché vi ricordate che i tetrarchi sono quattro, ma sono due Augusti e due Cesari, divisi di fatto tra l'impero orientale e l'impero occidentale, quindi questa distinzione nel IV secolo tra Oriente e Occidente era già nell'aria, era palpabile, c'era la questione oggettiva di dover organizzare l'impero con delle capitali che non fossero mai troppo distanti dai fronti e anche dalle città da governare. Quindi, insomma, non mi convince la lettura politica, almeno data in questi termini, che purtroppo si trovano invece su molti manuali di storia, tra quelli che almeno io ho potuto consultare. Poi invece vi darò, sperando di fare in tempo, la lettura di Simonetti, che è senz'altro ben più importante di della semplice impressione che vi ho potuto offrire io. Resta però intanto da capire, torniamo indietro adesso e ci avviciniamo ai testi, resta però da capire che cosa è accaduto dopo il 325 per condurre l'imperatore Costantino, che aveva appena approvato l'homoousios, il simbolo niceno, anche con forza l'aveva provato, a riavvicinarsi ad Ario. Allora, il Parlamento di Nicea, quello che avevamo chiamato così in modo scherzoso, ma per far rimanere impressi i posizionamenti teologico-politici, immaginatevi l'emiciclo che conosciamo, al centro c'è Costantino perché è stato lui a indire il concilio, alla sinistra estrema c'è l'eversore, nonché l'accusato, l'imputato, che è Ario. Al centro esatto, c'è Ossio di Cordova, che è lo spin doctor, o meglio, il consigliere teologico di Costantino. Al momento è lui. Vedremo poi che nel corso del IV secolo ne passerà di cotte e di crude il povero Ossio, perché altri prenderanno il suo posto al fianco dell'imperatore e lui invece sarà sempre più messo in ombra. Alla sinistra di Ossio, quindi a metà tra Ossio e Ario, ma abbastanza più verso Ario che verso Ossio, abbiamo Eusebio di Nicomedia, che sarà capo di un'importante fazione degli ariani più o meno duri nel corso di questa prima fase della reazione. E poi invece a destra, assolutamente a destra, abbiamo Marcello di Ancisa, acerrimo nemico di Ario, uno che avrebbe voluto governare e gestire da solo il concilio. Il concilio, sappiamo da alcuni storici, non si sarebbe dovuto tenere a Nicea, bensì proprio ad Ancira. Ancira è geograficamente molto, molto favorita da una posizione assolutamente centrale rispetto all'attuale Turchia, diciamo che quella era la Galazia, la provincia della Galazia all'epoca. Però l'attuale capitale della Turchia, non a caso, è Ankara, il governo sta ad Ankara, e Ankara è nient'altro che l'antica Ancira. Quindi la storia ha comprovato e confermato la centralità di quella posizione, centralità che il vescovo di Ancira godeva anche dal punto di vista ecclesiastico, non politico. Fu Costantino a spostare più verso Costantinopoli, a metà strada, quindi tra Costantinopoli e Ancira, il concilio che alla fine si tenne a Nicea. Quindi la premessa che voi capite tra le righe è che questo Marcello di Ancira, qualunque cosa dicesse, avesse voluto dire, l'avrebbe fatto con uno stuolo di suoi amici vescovi che stavano con lui e che facilmente avrebbero potuto mettere in difficoltà l'avversario, Ario, se avessero giocato in casa. Costantino cerca di tenere lui però il controllo perché vuole essere lui a mettere la firma finale, oltre che la valutazione, alla soluzione della questione ariana, almeno così immaginava lui, ma non sarebbe andata così semplicemente. Immediatamente a sinistra di Marcello, ma piuttosto spostato verso il centro, abbiamo Atanasio di Alessandria e ancora più spostato verso il centro, diciamo anche verso sinistra, a ridosso di Ossio, abbiamo Eusebio di Cesarea, il famoso Eusebio che avrebbe voluto salvare Ario dal concilio, ma quando ha visto che Ario ormai aveva un destino segnato, ha cercato di mettere le mani avanti per parare la botta, diremmo, e ha offerto il simbolo della sua città come base su cui si sarebbe potuto andare d'accordo. Il concilio ha preso sì quel simbolo, ricordate, ma lo ha manomesso, lo ha chiosato abbondantemente, al punto che Eusebio si sente in dovere di scrivere una lettera alla sua diocesi per spiegare che cosa è successo. Noi siamo andati per cercare grazia, abbiamo trovato giustizia, si può dire secondo il noto proverbio. Quindi Eusebio si trova in quella posizione difficile di uno che era partito simpatizzante per Ario, quando capisce che la situazione è un po' diversa e che l'aria non è favorevole alla linea ariana, anzi che non c'è più alcuno scampo per la linea ariana, si accoda, cerca di attutire il colpo e di limitare i danni. In parte qualcuno può pensare per opportunismo, sicuramente in parte anche per una retta coscienza ecclesiale, cioè non serve a nulla farci scomunicare tutti, tanto vale che cerchiamo un modo buono di inquadrare la questione. E alla fine questo Mousios aveva messo d'accordo molti, chiaramente aveva scontentato un po' tutti per quell'ambiguità di cui dicevo all'inizio. Questa ambiguità aveva quietato gli animi proprio per il 325, ma immediatamente a ridosso, chiaramente sì, c'erano stati gli esili, Ario viene esiliato, viene condannata la sua dottrina, ma immediatamente dopo ci si comincia a chiedere, quindi adesso che si fa? Come dobbiamo insegnare la fede? Come dobbiamo interpretare le scritture? Dobbiamo ripetere che c'è l'omousia, questa cosa che non sappiamo bene cosa sia? Ma no, ma Ario in fondo aveva le sue ragioni. E quindi il partito ariano cerca di insistere sulla debolezza della chiave di volta di Nicea che era stato l'Homoousios e fa in qualche modo breccia nel cuore di Costantino, nella intelligenza anche teologica di Costantino, il quale comincia a non avere più come luce degli occhi Ossio di Cordova, comincia a pensare che forse con Eusebio di Nicomedia, quello che poi non a caso l'avrebbe battezzato sul finire della sua vita, il concilio avrebbe avuto una piega migliore, più definitiva, e quindi insomma gli verrebbe voglia di riabilitare in qualche modo Ario. Simonetti sintetizza così i rapporti che intercorrono tra Costantino e Ario. È una sintesi mirabile di una questione intricatissima nella quale abbiamo pochi documenti e moltissima letteratura. Verso il 327 o il 328 Costantino ritiene opportuno richiamare Ario dall'esilio e farlo riabilitare ad opera di un piccolo concilio di vescovi riuniti probabilmente a Nicea o a Nicomedia presso di lui. Ario avrà presentato una formula di fede generica all'incirca del tenore di quella del documento G che poi leggeremo, e la sua riabilitazione non ha infirmato la validità della condanna inflitta a Nicea alla sua dottrina. Quindi che cosa succede? In sintesi, Costantino cerca di condannare l'errore per perdonare le tante. Troppe ansie in questa frase, però l'ho scelta perché è nota a tutti e può rendere idea della linea politica che l'imperatore vuole. L'imperatore vuole la pace della Chiesa e la pace non si fa mettendo in esilio uno che ha un seguito così importante come Ario aveva. È chiaro che uno si trova a un campo minato se fa scontenta una parte così importante della sua Chiesa, della Chiesa del momento. Quindi l'idea di Costantino era richiamo Ario. Gli chiedo una professione di fede che gli stia bene, che non cozzi direttamente con il simbolo niceno. Dopo questa professione, rinnovo la condanna di Nicea, quindi non mi rimando la parola, e lo mando al suo vescovo chiedendo di dare un'occhiata anche lui a quella professione e nel caso di riaccoglierlo. Eusebio di Nicomedia e Teognide, informati del richiamo di Ario, perorarono la loro causa presso i vescovi che avevano riabilitato Ario e ottengono anch'essi il richiamo dall'esilio, erano i seguaci di Ario, dicono scusate, pensate anche a noi volendo, e si vengono ripristinati in toto nelle primitive funzioni. Costantino scrive ad Alessandro di Alessandria pregandolo di riammettere Ario nella sua chiesa, previo accertamento della sua retta fede. Momento imbarazzante per Alessandro, che era tornato dopo aver vinto contro questo prete ribelle che tanti grattacapi gli aveva dato, neanche 3 anni dopo l'imperatore chiede una cosa così imbarazzante. Ci pensa San Giuseppe perché Alessandro muore ed è sottratto alla difficile situazione. Subentra ad Alessandro Anastasio e Costantino non insiste nella richiesta in modo diretto e domanda l'incarico ad Eusebio di Nicomedia, però senza risultato. Torna a insistere nel 333 e questa volta invece in modo perentorio. Ora volevo leggervi appunto la lettera di di Costantino, la lettera di Dario a Costantino, che rappresenta un momento importante nella storia della reazione antinicena perché appunto mostra la capacità, la duttilità di Dario di dire e non dire, di dire qualcosa che poteva essere interpretato in vari modi. Questa capacità non è sfuggita a quell'altra volpe che era l'imperatore, anzi abbiamo delle lettere dell'imperatore ad Arrio in cui l'imperatore accusava l'eresiasta di essere doppio e perfino di essere l'immagine stessa del demonio. Non dovete immaginarvi una simpatia personale di Costantino per Arrio, c'è un calcolo politico. Quello che vi dicevo già prima, non mi posso permettere da imperatore di inimicarmi tutto il seguito di questo piantagrane deve essere risistemato anche perché forse la sua dottrina è meno malconcia di quanto è malconcia la toppa che ci abbiamo messo noi, cioè più che essere convinto dell'arianesimo in sé, è l'ortodossia nicena a essere problematica ancora negli anni 30, nel terzo decennio e nel quarto ancora decennio del quarto secolo. Cioè questo Homo Usius che ci ha tolto le castagne dal fuoco nel 325 immediatamente si rivela debole per poter resistere a un esame critico che di fatto avrebbe superato soltanto dopo il potenziamento e le chiarificazioni dei Cappadoci, ma a ridosso del concilio di Costantinopoli e ne passa tanta di acqua sotto tra il ponte di Nicea primo e il ponte di Costantinopoli primo. Dunque, la lettera di Ario è questa: al religiosissimo e piissimo signore nostro imperatore Costantino, Ario e Euozio. Euozio è un prete che forse uno l'unico vero amico di Ario che ha seguito l'amico nell'esilio. E con l'amico arrestato e che più tardi avrebbe avuto una piena riabilitazione ricevendo addirittura l'episcopato, sarebbe stato lui a battezzare uno dei figli di Costantino. Come ha ordinato la tua religiosa pietà, Signore e Imperatore, presentiamo la nostra fede e per scritto professiamo davanti a Dio che in tal modo crediamo noi e tutti quelli che sono con noi, secondo quanto è stato ordinato. Notate sempre come Asio ci tiene a fare il piatto grande, come dicono i miei corregionali abruzzesi, far vedere che lui non parla per sé soltanto, che poi è la ragione per cui effettivamente Ario interessa a Costantino, tutti quelli che sono con noi. Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, e nel Signore Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, da lui generato prima di tutti i tempi. Qui c'è la parola generazione, ha scelto generazione e non creazione, avevamo però già visto la volta scorsa, anzi nelle volte scorse, che Ario non era indisposto a usare la parola generazione, purché fosse chiaro che questa stessa generazione escludeva il figlio dall'ambito della vera e pura divinità che si attribuisce per definizione nell'arianesimo puro, nell'arianesimo estremo, al solo ingenerato. Dio Logos, per cui mezzo sono state create tutte le cose, Dio Logos, accetta di affermare la divinità del Logos, non c'è problema, non è una novità neanche questa per Ario. Ario dice che il Logos è Dio, non è il Dio con l'articolo, non è il vero Dio. Vi ricordate? A Nicea quanto si fatica per aggiungere quel Dio vero da Dio vero, proprio perché gli ariani dicevano sì, certo che è Dio da Dio vero. E allora quelli dicevano no, dovete dire che è Dio vero da Dio vero. Qui Ario non dice che afferma e accetta che il Logos è vero Dio, dice che è Dio Logos, per cui mezzo sono state create tutte le cose, quelle in cielo e quelle in terra. C'è un richiamo, sentite l'eco del simbolo niceno, ma Dio vero da Dio vero non ce l'ha messo, che è disceso, si è incarnato, ha patito, è risorto, è risalito in cielo e verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Che crediamo nello Spirito Santo, nella risurrezione della carne, nella vita del tempo futuro, nel regno dei cieli e in una sola Chiesa cattolica di Dio da un confine all'altro del mondo. Abbiamo ricevuto questa fede dai Santi Vangeli, dove il Signore dice ai Suoi discepoli: andate ad insegnare a tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se non crediamo in tal modo queste dottrine e non comprendiamo veramente Padre, Figlio e Spirito Santo come insegnano tutta la Chiesa Cattolica e le scritture alle quali crediamo in tutto, Dio è nostro giudice ora e nel giorno futuro. Perciò, dato che siamo uomini di Chiesa e osserviamo la fede e il pensiero della Chiesa e delle sacre scritture, preghiamo la tua pietà, Piissimo Imperatore, di riunirci alla nostra Madre, cioè alla Chiesa, grazie al tuo sentimento religioso, timorato di Dio e apportatore di pace, dopo aver posto fine alle inchieste e alle prolisse discussioni che dalle inchieste derivano. Con noi e la Chiesa, tornati in pace gli uni con gli altri, faremo tutti insieme le preghiere consuete per il tuo regno, pio e pacifico, e per tutta la tua famiglia. Vedete questa dimensione politica forte del regno costantiniano, Costantino che si pone e si propone come vescovo di quelli di fuori, ma anche in qualche modo come vescovo di tutti, come supervescovo, come tribunale di suprema istanza nell'impero e nella Chiesa. Questa è una concezione che in Occidente penetra stentatamente e sempre osteggiata da Roma, che talvolta ci si sottomette malvolentieri. Pensate all'elezione di Gregorio Magno, che pure conosceva benissimo la corte costantinopolitana per averla praticata per anni, ma in Oriente è prassi fin dal regno costantiniano. Allora, abbiamo letto questo testo che, come vi avevo anticipato, presenta una formula così morbida da poter essere accettabile, accettabilissima per Ario, molto molto meno per i suoi avversari niceni o comunque per i suoi avversari. Ed è evidente che la direttiva di Costantino, quella che avrebbe messo tanto in imbarazzo Alessandro se non fosse sopraggiunta fra la morte a sollevarlo dall'umiliazione, era che non si doveva andare a scavare tanto più a fondo, come quando si manda all'esame un ragazzo che sa poche cose e il presidente di commissione dice al professore, gli chieda l'argomento a piacere, una cosa del genere è stata. Si raccomandava ad Alessandro o comunque al legittimo superiore immediato di Ario di chiedergli solo l'argomento a piacere senza fargli ulteriori domande, perché qui dobbiamo ricucire uno strappo che non ci possiamo permettere. Questa è la norma, è la linea politica dell'imperatore. E vi potete immaginare che tutto questo abbia riacuito le tensioni interne al sentire ecclesiale. La linea politica di Costantino era: cerchiamo di salvare capre e cavoli. Nella capra, nei cavoli sono stati al patto. E invece i seguaci di Ario, che erano stati umiliati dopo il concilio di Nicea, tutti dispersi, tutti esiliati, con i loro nemici che avevano preso a usurpare dal loro punto di vista i loro uffici e anche i loro beni, si rivalevano. Parte una violenta reazione revanscista con la quale l'ortodossia nicena, benché fosse stata sulla carta confermata da Costantino, doveva essere rovesciata, spodestata in favore dell'affermazione dell'arianesimo nudo e crudo. Cioè, tornando all'immagine di prima, non solo non devi fargli altre domande, ma di fatto adesso è lui il professore, sarà lui a interrogare te, saranno i suoi amici a fare i professori, la commissione e l'esame a tutti quanti. Questa cosa ebbe un punto di ricaduta ecclesiale importante ed evidente nel Concilio di Tiro, che ebbe luogo nel 335, erano gli ultimi anni di Costantino. Costantino, sapete, muore nel 337. Costantino, sempre più vicino a Eusebio di Nicomedia, questo era sotto gli occhi di tutti. Quindi l'occasione era ghiotta e propizia per gli ariani per fare, come dicono in Gomorra, diciamo tutto che le gonost, e anzi anche più di quello che era loro, ci prendiamo anche quello che era degli altri. Anche gli storici moderni, osserva Simonetti, che normalmente non sono benevoli verso Atanasio, il quale era tanto tenace quanto insopportabile come tratto umano, diciamo così. Tuttavia, devono riconoscere gli storici moderni che il concilio di Tiro del 335 fu totalmente manovrato e usato ad personam contro Atanasio per favorire la condanna di Atanasio e il rovesciamento della sua posizione dottrinale. Quindi, la lettera inviata da Costantino ai vescovi invitava i vescovi a riunirsi sollecitamente a Tiro per rimettere pace nella Chiesa, che era turbata dallo spirito di discordia di alcuni. Ma il concilio si aprì con l'atto d'accusa contro Atanasio ad opera dei miliziani. Ora, voi mi direte chi sono i miliziani. I miliziani sono un'altra di quelle microsette che sono pure tanto importanti, ma di cui si hanno poche e confuse notizie. Molti confondono la questione di Melizio di Nicopoli con quella di Melezio, che è un altro personaggio e tutt'altro tenore. Diciamo in estrema sintesi che sotto il pontificato alessandrino di Pietro, parliamo quindi dell'inizio del secolo, c'erano state le ultime persecuzioni, lì come in tutto il resto del mondo, e lì come in tutto il resto del mondo si era posta la questione di cosa fare con quelli che cadevano davanti alle minacce dell'impero, ancora non cristiano, cioè dei cosiddetti lapsi, quelli che noi occidentali alla latina chiamiamo lapsi. Anche lì prevalse la linea morbida del riaccogliere i lapsi penitenti all'interno della Chiesa, anche lì, come a Roma, come a Cartagine, come altrove nell'impero, sorsero delle frange oltranziste che giudicavano questo collaborazionismo con l'impero, tradimento del sangue dei martiri e di fatto corruzione della Chiesa. In Alessandria costoro furono i seguaci di Melizio e furono i miliziani. Costoro, quando videro sorgere l'astro di Ario, pensarono che poteva essere un buon traghetto per arrivare anche loro al potere. Ecco, uno che ha delle motivazioni teologiche, ideologiche, neanche da sottovalutare, ecco un outsider che viene contro l'establishment. Noi che vogliamo fare il colpo di mano all'establishment, perché è un establishment traditore, ci appoggiamo volentieri ad Ario. Quindi, nei rovesci post-niceni, quando gli ariani tornano ad avere il vento in poppa, le vele gonfie, anche i miliziani chiedono la loro fetta di torta, chiedono di potersi sedere al tavolo delle trattative e lo fanno principalmente, come fanno spesso i piccoli che non hanno idee, non sanno elaborare, con la delazione. Accusano Atanasio delle peggiori nefandezze, di immoralità, di eresia e via dicendo, ma su questo non possiamo soffermarci troppo. E tuttavia questo fu il tenore del concilio, concilio che doveva essere per chietare gli animi, invece fu un concilio tutto quanto manovrato ed eterodiretto per ottenere la scomunica e l'esilio di Atanasio o la sua ritrattazione. Ma Atanasio non era tipo da ritrattare. I lavori della commissione d'inchiesta, che erano favoriti anche dal prefetto imperiale, furono a senso unico, e accumularono continuamente prove, contro Atanasio. Atanasio fu condannato e deposto, i miliziani da lui deposti furono reintegrati. Del resto, una forte prova contro di lui era stato il suo rifiuto di presentarsi al concilio che era stato indetto a Cesarea, un concilio convocato con lo stesso scopo di questo, e quel contegno turbolento, l'assenteismo al precedente concilio, bastarono come prova di reità in aggiunta a tutte quante le testimonianze che erano state proposte contro di lui. Che accadde quindi nel 335 a Tiro, che Atanasio capì che per lui non c'era modo di essere salvo, e addirittura scappò nottetempo via nave lontano da Tiro, perché tanto scrisse poi lui, giustificandosi di quel gesto che poteva sembrare vigliacco, dice: sarebbe stato inutile andare ad aspettare una condanna che sarebbe sicuramente arrivata, perché non c'era nessuno dalla mia parte, erano tutti contro di me, avevano organizzato tutto solo per incastrarmi, quindi che senso aveva restare lì? Atanasio però sa che quella non è una soluzione, allora cerca l'imperatore, va a parlare, era il 30 ottobre. Andò in atteggiamento supplice dall'imperatore, così dimesso nel tono, anche nel vestiario, nella postura, che l'imperatore neppure lo riconobbe. L'imperatore poi insomma, si fece informare, e quando gli dissero: questo è Atanasio, Costantino non volle neanche parlargli. Atanasio, però, tignoso com'era, insistette, riuscì a perforare l'indifferenza dell'imperatore, perché a Costantino piaceva appoggiarsi al supremo giudice al di sopra delle parti, questa idea di supervescovo lo esaltava tanto, e quindi scrisse una lettera ai vescovi che si erano radunati a Tiro, ingiungendo loro di raggiungere con la massima fretta Costantinopoli per rendere conto di quella gestione disordinata. Lui dice: io vi avevo mandato a cercare la verità. Non dovevate fare una cosa così sporca, vi avevo dato tutti gli strumenti per fare un lavoro pulito. Adesso venite e lo facciamo pulito il lavoro. L'intenzione di Costantino era questa, chiaramente lui non aveva intenzione di scagionare Atanasio, aveva soltanto voglia tanto di divertirsi un po', di accrescere il suo potere ecclesiastico, e anche di ribadire sui vescovi radunati a Tiro che quel potere era continuamente esercitato e derogato dall'imperatore su di loro. Dunque, alla fine, comunque, anche a Costantinopoli i vescovi riuniti condannarono di nuovo Atanasio, nonostante le minacce di quest'ultimo di far tagliare i rifornimenti di grano da Alessandria a Costantinopoli. Ora voi vi chiederete: che argomento teologico è questo? Non è un argomento teologico, ma qualche volta ha funzionato. Quella volta non ha funzionato e Atanasio si è trovato esiliato a Treviri, nelle Gallie, dove c'era suo figlio, il figlio di Costantino. E Atanasio va. Peraltro, questi esili di Atanasio non furono neanche del tutto inutili. Voi dite: certo, che vita, già stai là a difendere l'ortodossia e vieni cacciato non solo dai pagani, ma dagli stessi cattolici, dagli stessi cristiani. Come vedete, certe cose non cambiano mai. Ma quando qualche decennio dopo, Costantino, Agostino avrebbe raccontato di aver visto tra Milano e Treviri dei monaci vestiti di bianco, noi abbiamo ragione di pensare che quei monaci fossero quelli che durante gli esili Atanasio, con la sua predicazione locale, impiantava nei monasteri. Atanasio era il grande sponsor di Sant'Antonio il Grande, che stava in Egitto. Anche Antonio avrebbe scritto per scagionare Atanasio, avrebbe scritto all'imperatore Costantino. Non si diede pena neanche delle lettere di Antonio, che non muoveva eserciti, a differenza di quanto volendo avrebbe potuto fare Ario, e questo doveva essere pure nella mente di Costantino. Comunque, insomma, Atanasio viene esiliato. E da parte sua Costantino decise di dare un colpo alla botte, oltre che al cerchio, condannando ed esiliando anche il successore di Melizio, perché il suo arrangiamento politico nella maturità era: perseguiamo una linea mediana e eliminiamo gli opposti. Ora, mentre gli opposti, in fin dei conti formalmente era lo stesso di Nicea, solo che a Nicea gli opposti gli si presentavano come Ario e Marcello. Adesso, a conti fatti, vedendo il peso specifico di Ario in termini di consenso e di seguito, doveva cambiare questa disposizione. Si ritrovava più verso il centro della valutazione dell'imperatore, e quindi l'imperatore riteneva che Ario potesse piuttosto essere colui alla cui causa si sacrificavano gli estremi. Gli estremi erano visti quindi in Atanasio e in Marcello d'Ancira, l'odiato Marcello d'Ancira, che già da prima del 325 voleva mettere il cappello su tutta l'operazione anti-ariana, voleva fare ad Ancira il concilio che poi invece si sarebbe fatto a Nicea, ve lo dicevo prima. Quindi la valutazione politica di Costantino è stata questa: io su tutti devo ribadire che il loro potere viene da me, che sono io che glielo do e me lo riprendo come mi pare, però con chi più di tutti mi dà rogne, devo usare le maniere forti, devo allontanarli, devo tenermi buoni quelli che hanno più seguito e più riescono ad argomentare sistematicamente la loro posizione. Ecco, quindi abbiamo una crisi che porta al Concilio di Tiro e che vede la riabilitazione di Ario, quindi scusate, sto scrollando per cercare di vedere le cose migliori che posso darvi nel tempo che abbiamo. Ecco, abbiamo parlato di riabilitazione, era una riabilitazione che formalmente era di Ario e non dell'arianesimo, come abbiamo detto, quindi non era stata cancellata la formula nicena di diritto. Di fatto però erano i filoariani, che non volevano neanche sentirne parlare di formula nicena, che erano stati rimessi sulle cattedre. Quindi, a conti fatti, il punto di ricaduta effettivo di questo combinato disposto era decisamente filoariano e antiniceno. Nicea non veniva revocata sulla carta, ma restava lettera morta. Direi di interrompere questa parte della puntata per sentire qualche riscontro. Mi interessa tanto sapere anche se c'è qualche commento, qualche domanda ulteriore. Speriamo di poter rispondere, e poi andremo avanti. Linea alla regia.
Buonasera, sono Andrea. Volevo sottolineare che il lessico fa parte della cultura, tant'è che voi riuscite a distinguere coloro che sono realmente antiariani da quelli che non sono antiariani se usano o non usano la parola homoousis, non mi ricordo più quella che ha pronunciato. Ecco. Altrettanto si può dire per coloro che accolgono l'ideologia di genere, da coloro che invece si attengono alla considerazione della nostra Costituzione, che usa la parola sesso e non genere per i maschi e le femmine. Io sono biologo e nei mammiferi esiste solo il sesso, non il genere. L'identità sessuale autopercepita si chiama identità sessuale autopercepita, e il genere può riguardare al massimo il 2 per 1000 di coloro che hanno problemi cromosomici di identità sessuale, però riguarda solo il 2 per 1000 dei maschi e delle femmine nel campo umano, diciamo.
No, no, ma la ringrazio, effettivamente un'analogia sussiste, io la ringrazio di averla sottolineata. L'analogia, al di là delle strumentalizzazioni che si possono fare e che qui non faremo, come lei non le ha fatte, sulle polemiche attuali, la lezione è proprio che ciò che a noi sembra una questione di nomi, una pura logomachia, in realtà era una questione vivissima. Bergoglio di Nizza addirittura si lamenta in un famoso passo di quanto la questione ariana avesse interpellato le persone, al punto che, dice Bergoglio, mi piace citarlo proprio in risposta a questo che ci ha ricordato Andrea, al punto che non si può più andare al mercato e chiedere quanto costa il pane, che questi attaccano a parlare del generato e dell'ingenerato. Tu chiedi se il bagno è pronto e questi ti dicono che il figlio è creato. Chiaramente Gregorio non si preoccupa del fatto che la gente sia interessata ai problemi teologici, magari, ma del fatto che la dottrina ariana diventava così pervasiva. E analogamente noi possiamo dire del gender. Il problema non è tanto che si parli di sessualità, il problema è che se ne parli così male, in modo così distorto e così ideologico. Anzi, non è affatto un problema parlare di sessualità, evidentemente se si sa che cosa si va a dire, quali sono i fondamenti e che cosa si edifica nelle persone o si demolisce nelle persone. Quindi mi sembra opportuno questo comportamento. Quando anche studiamo la storia del dogma, siamo portati a fermarci davanti a parole difficili, concetti astrusi, dispute che ci sembrano lontane. Ecco, facciamo bene a riportarle ad analogie che ci sono più familiari, perché intanto tra 100-200 anni qualcuno potrà guardare alle questioni di genere e sesso, speriamo, come cose perse nel tempo e difficili da capire. Ma poi noi stessi possiamo e dobbiamo capire che in realtà tutte le questioni teologiche hanno una, tutte le questioni dottrinali, non solo teologiche, hanno una ricaduta pratica nella vita delle persone che scelgono di fatto come vivere, scelgono i loro stili di vita sulla base delle grandi idee. Quindi dobbiamo avere la massima cura delle grandi idee. Ringrazio Andrea per avermi aiutato a puntualizzare questo. C'è una terza telefonata?
Pronto? Piero da Roma.
Senta,
ma il problema del credo, diciamo, io ho visto la Madonna a Međugorje, quando parla con i ragazzi, dice che la preghiera che lei preferisce è il credo. Credo che sarebbe più giusto prendere da una fonte così qualificata qual è quello più gradito, no? Secondo me. Chiedere alla Madonna qual è la formula del credo che loro preferiscono. Io penso che sia una cosa più di, cioè non tanto una scelta nostra quanto una scelta loro, no? Di qual è quello più aderente alla realtà B, cioè quella che loro chiedono.
Ma guardi, credo, non so se ho capito io, però provo a dire quello che mi ha fatto venire in mente. Il simbolo che noi abbiamo è il simbolo niceno-costantinopolitano, quindi non in assoluto il simbolo niceno, ma quello che sarà rivisto alla fine del secolo, come dicevo, del quarto secolo, non del nostro. Ed è sostanzialmente identico per tutti i cristiani, a parte per qualcosa, per la solita nota questione del filioque, della quale spesso si parla più del necessario, perché è vero che il filioque fu un'aggiunta arbitraria operata neanche da Roma. Leone III non lo voleva il filioque e non voleva il credo nella messa. Fu Carlo Magno che, mentre si costruiva la sua immagine di imperatore, cercava di fare i concili, perché vedeva la sua omologa di Bisanzio, Irene, che faceva concili e grandi concili, come quello in Niceno II sull'iconodudia, e anche lui cercava di darsi un tono da questo punto di vista, solo che in Occidente c'era il Papa che non mandava giù tanto a cuor leggero certe cose, e in particolare Leone III avvisò Carlo Magno che quella storia del manomettere il simbolo niceno-costantinopolitano con l'aggiunta del filioque non sarebbe andata a genio agli ortodossi è che, date le situazioni, le relazioni già tese con il mondo orientale, di tutto avevamo bisogno, tranne che di un altro argomento di litigio, argomento che però serviva politicamente a Carlo. A Carlo serviva a far vedere a Irene che era un imperatore anche lui, perché anche lui faceva i concili. Ma questa è una cosa che la ricerca teologica ritiene abbastanza pacifica. Il filioque viene da un concilio visigotico che la corte di Alcuino aveva recuperato e che sembrava sviluppare una trinitaria più armoniosa rispetto ai teologi della scuola palatina. Quindi quelle erano le ragioni teologiche per cui si offriva questa possibilità a Carlo Magno. Carlo Magno la colse perché gli era politicamente favorevole e impose che il credo, quel credo, così come l'aveva rimaneggiato lui nel suo concilio, venisse usato in tutte quante le chiese, che fece portare dei dittici d'argento a Roma in San Pietro con il credo così riformulato. Leone III non gradì affatto questo dono di Carlo Magno, lo trovò inopportuno e anzi diplomaticamente pericoloso. Diceva sì, è una trinitaria che si può reggere, questa del filioque, ma non serve andare a manomettere un testo che ha già 500 anni, non ci porta a buoni rapporti con gli orientali, soprattutto perché non li abbiamo coinvolti in questo. Leone III se la cavò davanti al nascente imperatore dicendo che a Roma non avrebbe recitato quel credo perché la Chiesa di Roma non ha bisogno di ricordarsi la fede, in quanto non l'ha mai persa. Fu Leone che insomma uscì dall'impasse con questa butada. Non che Roma abbia mai perso la fede, però evidentemente rifiutarsi di pregare, di recitare una cosa così bella non può essere fatto per motivi di pietà. Chiaramente una preghiera non fa mai male dirla, se non la si dice per un altro motivo. Il motivo di Leone III era politico, era una presa di distanza da Carlo Magno anche davanti all'impero bizantino. Guardate, Carlo è fatto un po' così, è un bravo ragazzo, un po' testardo, ma io non sono proprio d'accordo con quello che ha fatto lui. Questa era la posizione di Leone davanti a Irene. Per venire invece più all'aspetto devozionale, è vero che il credo si è affermato come importante preghiera di devozione, nel senso più alto e nobile del termine, almeno dal Medioevo nell'Occidente latino. Mi viene in mente la bella, delicata lettera di Pietro il Venerabile alla famosa Eloisa, l'amante di Abelardo, di Pietro Abelardo, perché quando Abelardo fuggiasco dopo l'evirazione, le umiliazioni pubbliche ed ecclesiali combinategli da Bernardo, trova rifugio soltanto da Pietro il Venerabile, che si sente di proteggerlo, di metterlo sotto la sua protezione contro anche personaggi importantissimi, consiglieri di papi. Pietro ha la delicatezza di raccontare in una lettera ad Eloisa la morte del suo amante. Eloisa, che ormai intanto è una badessa e ha tutt'altra vita, la morte del suo amante, dice: il tuo amato Pietro è morto qui tra noi recitando il credo, che per uno che era stato infamato come foriero di eresie era una bella riabilitazione, posta con particolare delicatezza in quanto era destinata alla ex amante dell'uomo evirato, Madonna di cui tanti avrebbero scritto. Pensate, anche Rousseau scrisse la novella Eloisa. A quella Eloisa fu data un'attestazione, una tra le prime più famose, dell'importanza devozionale del credo. Mi dicono dalla regia che non abbiamo altre telefonate e questo ci porta a fare una grande sintesi di quello che accade nel frattempo. E vediamo se riusciamo a leggere qualcosa anche della proposta di lettura di Simonetti, ma mi sa che quella invece sfumerà alla prossima volta. E allora diciamo che cosa accade nel frattempo, nel 341, perché nel 341 Roma, quella di cui parlavo rispondendo all'ultima domanda, torna in scena perché a Roma si ritrovano alcuni esuli, tra cui Marcello di Ancira, e e lo stesso Atanasio, i quali chiedono a Papa Giulio un riesame della questione. Atanasio dice: Papa Giulio, qui mi hanno fatto un sinodo contro, io ho soltanto confermato la dottrina dell'ipostasi, che insomma ne abbiamo già discusso all'epoca dei due Dionigi, ma voi sapete come la pensiamo, ma questi stanno dicendo tutt'altra cosa, gli ariani stanno travisando la dottrina della Chiesa, stanno dicendo che il figlio di Dio non è Dio, che non lo è veramente. Marcello di Ancira anche si lamentò di essere stato fatto fuori per ragioni politiche e Papa Giulio convocò un concilio a Roma, adesso chiedo scusa se vado così rapidamente, ma il tempo è tiranno, e Papa Giulio convoca un concilio a Roma che in buona sostanza rivede le decisioni dei concili del 335 e 336, cioè quello di Tiro e quello di Costantinopoli, con i quali Atanasio veniva condannato e deposto e anche Marcello aveva avuto identica sorte. Quindi Giulio coglie anche l'occasione evidentemente per dire una parola occidentale. Finora vi rendete conto che la crisi ariana sembra quasi tutta quanta una questione orientale, gli occidentali c'entrano di striscio. Giulio coglie l'occasione un po' perché si rende conto che la questione riguarda i fondamenti della dottrina della fede e non è pensabile che siano diversi tra Oriente e Occidente, non si può dire vabbè voi orientali fate così, noi cosa, questo va bene per le collane che portano o non portano i preti, non per cosa credono i cristiani sulla Trinità, evidentemente. D'altro canto l'occasione gli veniva propizia anche per riaffermare la sua pretesa primaziale, che attualmente agli inizi del IV secolo è ancora embrionale. Noi avremo i primi accenni di vera politica imprenditoriale della primazia romana, prima che Petrina, prima ancora che Pontificia, sotto Damaso alla fine del IV secolo, quindi negli anni del concilio di Costantinopoli I. Fino ad allora Roma, ecco, aveva mandato i suoi legati al concilio di Nicea convocato dall'imperatore senza neanche obiettare questioni di legittimità di un concilio convocato da un imperatore. Di tutto questo noi dobbiamo tenere conto anche quando si discute della primazia romana, che c'è ed è una cosa seria, una cosa santa, ma che non va macchiettizzata in modo ideologico, come talvolta purtroppo si vede fare. E quindi niente, il Concilio di Roma in estrema sintesi riabilita Marcello e Atanasio, viene convocato quindi ad Antiochia immediatamente, pochi mesi dopo, il tempo che la notizia del Concilio di Roma arrivasse dall'altra parte dell'impero, un altro concilio in risposta di quello orientale, e sarà tutto così nel IV secolo, tutto un botta e risposta di piccoli concili. Sarebbe stato Eusebio di Nicomedia a presiedere e a dominare questo concilio, e a ispirare la formula principale della possessione di Antiochia. Ce ne sono diverse in realtà, perciò ho detto quella principale, però quella più importante ha il fine di dare una consistenza ideologica a un gruppo che Eusebio di Nicomedia aveva formato, mettendo insieme larga parte dell'episcopato orientale in funzione antinicena, antiatanasiana e antioccidentale, quindi lui aveva cercato di fare una legacy, come dicono gli inglesi, una lega politica, e il difficile equilibrio di questo schieramento poteva essere salvaguardato mediante un'accurata equidistanza sia dal monarchianismo sia dall'arianesimo radicale. Eusebio, sia solo per finalità politica, sia forse anche per convinzione maturata durante la controversia, riuscì a mantenere questo precario equilibrio. Comunque sarebbe morto di lì a poco. Questi sono gli anni in cui i due grandi Eusebi muoiono. Eusebio di Cesarea è già morto, ed esebio di Nicomedia, muore adesso. Facciamo appena tempo a leggere la formula della professione di fede di Antiochia, che risponde al sinodo romano, al concilio romano che ha scagionato Marcello e Atanasio. Coerenti con la tradizione evangelica e apostolica, crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, l'artefice creatore e reggitore provvidenziale di tutte le cose, in un solo Signore, Gesù Cristo, il Figlio di Lui unigenito, Dio, a parte dice Dio, non il Dio, non vero Dio, per cui mezzo sono state create tutte le cose, generato, non creato, ma non dice generato, non creato, è quel verbo che poteva essere detto in un modo e inteso in un altro, come abbiamo detto mille volte, generato dal Padre prima dei tempi, altra formulazione che poteva essere anodina e accettabile per tutti, Dio da Dio, tutto da tutto, solo da solo, perfetto da perfetto, re da re, signore da signore, logos vivente, sapienza vivente, luce vera, via, verità, risurrezione, pastore, porta, immutabile e inalterabile, immagine, eicon, priva di differenze, della divinità, sostanza, volontà, potenza, gloria del Padre, il primogenito di tutta la creazione, Colossesi 1,15, che esiste in principio presso Dio, Giovanni 1,1, Dio Logos, secondo le parole del Vangelo, e Dio era il Logos, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, e in Lui sono state create tutte le cose. Insomma, che cosa hanno fatto questi all'Antiochia? Hanno raccolto da tutta la scrittura tutto ciò che sulla base delle scritture si poteva dire del Figlio di Dio senza finire a litigare tra di loro. In pratica hanno detto tutto, ma Dio vero da Dio vero non è stato detto nella formula di Antiochia, perché era una formula inaccettabile per gli orientali, che in quel momento erano tutti polarizzati in una narrazione di tipo schiettamente ariana. Andiamo rapidamente perché abbiamo pochi minuti. Negli ultimi giorni, quindi passato il piano della teologia, entriamo nella storia. Negli ultimi giorni è disceso dall'alto, è stato generato dalla Vergine secondo le scritture, è diventato uomo, mediatore fra Dio e gli uomini, apostolo della nostra fede e autore della vita, secondo quanto dice: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha inviato. Ha patito per noi, è risorto il terzo giorno, è risalito al cielo, siede alla destra del Padre e verrà nuovamente con gloria e potenza a giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo che viene dato ai credenti per consolazione, santificazione e perfezione, come anche il Signore nostro Gesù Cristo ha comandato ai discepoli dicendo: andate a insegnare a tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè nel nome del Padre che è veramente Padre, del Figlio che è veramente Figlio, dello Spirito Santo che è veramente Spirito Santo, perché i nomi non sono stati dati alla buona e senza motivo, bensì indicano con esattezza l'ipostasi, l'ordine e la gloria propria di ciascuno di quelli che sono nominati. Ecco la grande pretesa della professione di Antiochia, su cui dovremo tornare la volta prossima. Torna a dire qualcosa la professione di Antiochia sulle ipostasi. Che cosa sono le ipostasi? E dice: essi sono tre quanto all'ipostasi. L'ipostasi quindi è intesa in senso primo, dove indicano gli individui, ma una sola cosa quanto, e voi mi direte, alla sostanza, e no, quanto all'armonia. Se avesse detto quanto alla sostanza saremmo arrivati al 381, invece qui la proposta del 341 da Antiochia è una sola cosa quanto all'armonia. Ultimo paragrafo: avendo questa fede e avendola dall'inizio fino alla fine, al cospetto di Dio e di Cristo, condanniamo ogni falsa credenza degli eretici. E se uno insegna contro la sana e retta fede delle scritture, dicendo che c'è o c'è stato un tempo, un momento, prima che il Figlio fosse generato, sia condannato. Vedete, l'arianesimo più radicale viene condannato secondo il dettato di Nicea, che non è stato abolito. E se uno definisce il figlio creatura come una delle creature, genitura come una delle geniture, opera come una delle opere, e non come ci hanno tramandato le sacre scritture, che ognuno di quelli che sopra abbiamo nominato deriva dall'altro, o se insegna o annuncia diversamente da quanto ci è stato trasmesso, sia condannato. Infatti noi crediamo e ci atteniamo veramente con reverenza a tutto ciò che ci è stato tramandato nelle sacre scritture, dai profeti e dagli apostoli. Faremo l'analisi di questo testo da cui ripartiremo nella prossima puntata di Padri Nostri. Da Giovanni Marco Tullio per ora è tutto, una buona estate a voi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.